Tre soldi. Gezi Park un anno dopo. La Turchia in rivolta. Di Lea Nocera.
Che cos'è stata la rivolta di Gezi, il movimento di Gezi?
Le mobilitazioni di Gezi, nate l'estate del 2013, sono la mobilitazione più importante che abbia visto la Turchia contemporanea dal mio punto di vista, perché è riuscita a convogliare tanti settori della società, tante fasce d'età insieme, ed è stata una mobilitazione che si è diffusa in quasi tutte le province turche, quindi è stata una cosa di fortissimo impatto che non aveva precedenti nella storia recente turca.
La rivolta di Gezi è stato probabilmente il più grande dal punto di vista numerico, dal punto di vista dell'impatto mediatico, il più grande, la più grande mobilitazione popolare almeno dal dopo colpo di Stato del 1980, che ha portato per le strade di Istanbul e di tutta la Turchia all'incirca 2,5 milioni di persone, se seguiamo le statistiche della polizia del Ministero degli Interni. È stato un movimento, è un momento di rivolta cominciato alla fine del maggio dell'anno scorso, inizialmente promosso, provocato da una piccola minoranza di una sorta di costellazione di piccoli gruppi e movimenti sociali impegnati su vari fronti, da quello ambientale a quello urbano, a quello dei diritti e dei beni comuni, e concentrato su uno spazio, lo spazio del parco di Gezi nella piazza centrale di Taksim, che è non solamente il centro simbolico e sociale della città, ma è probabilmente il centro della Turchia intera in qualche modo.
Alla fine di maggio del 2013, a Istanbul, scoppiava un'ondata di proteste che avrebbe travolto il paese. Nata come opposizione a un progetto di trasformazione urbana che prevedeva la demolizione di un parco, il Gezi Park, in brevissimo tempo assume dimensioni enormi, estendendosi al resto del paese, stravolgendo la quotidianità di centinaia di migliaia di persone e segnando un momento decisivo per la politica e la società turca. È passato un anno. Dopo lo sgombro del parco, avvenuto a metà giugno del 2013, le mobilitazioni hanno cambiato continuamente forma e in un certo senso, di fatto, non si sono mai fermate. A Istanbul ci sono ancora molto spesso manifestazioni, sit-in di protesta, che vengono attaccati regolarmente dalla polizia, secondo un copione oramai prestabilito, fatto di attacchi indiscriminati con gas, proiettili di gomma e poi arresti. E in questi giorni, persino la cena dell'Iftar, la rottura del digiuno durante il Ramadan, che come l'anno scorso ha visto un'immensa e gioiosa tavolata popolare estesa lungo la strada principale di Istanbul, l'Istiklal Caddesi, è stata attaccata e ostacolata dalla polizia. A un anno da Gezi, Vogliamo provare a raccontarvi che cosa sono state queste proteste, cosa hanno significato per il paese, quali cambiamenti hanno portato. Lo faremo lasciandoci accompagnare dai suoni delle strade, dei presidi, dei cortei improvvisati, dalla musica, dei concerti o dei tanti pezzi scritti, cantati e musicati in quei giorni. Ma per cominciare, sentiamo come tutto è iniziato nelle parole di Bülent Müftüoğlu, dell'organizzazione Taksim Dayanışması, Solidarietà Taksim, che aveva cominciato a opporsi al progetto di ristrutturazione del parco già molto tempo prima delle proteste dello scorso anno.
27 Mayıs pazartesi akşamı biz Gezi Derneği toplantılarını Gezi Parkı'nın içinde yapmaya başladık.
Avevamo cominciato a fare le riunioni dell'associazione all'interno del parco. La sera del 27 maggio iniziamo verso le 19:30 e alle 22:30 avevamo già finito. Tutti se ne tornarono a casa, ognuno in una direzione. Io, mentre stavo camminando, ricevo una telefonata da un altro dell'associazione che mi dice: «Guarda, sta succedendo qualcosa al parco». «Cosa?» gli chiedo. «Qualcosa di strano». E vado a vedere. Eravamo pochissimi, in quattro. C'era una ruspa che da un lato del parco stava scavando la terra per aprirsi un varco. Rompeva la strada, il muro e il parco stesso. È stato uno shock. Ci siamo attaccati ai telefoni e io mi sono messo anche a scattare delle fotografie. Arriva un altro di noi, sbuca davanti alla ruspa e si mette in mezzo. Fa segno di fermarsi e poi si siede. A quel punto vediamo arrivare un camion che doveva prendere la terra. Io blocco il camion, l'autista scende, vengono altri operai che ci dicono: «Ma che fate? È nel progetto!» Soltanto che per questo progetto di cui parlava, per Tarlabasi, era stata già aperta una causa, eppure continuavano, e poi il progetto non prevedeva il parco. Allora abbiamo chiesto di vedere il progetto. Intanto le persone aumentavano. Eravamo diventati 50, 60. Gli operai sono arrivati. Sono arrivati i primi giornalisti. Uno ha portato una tenda e siamo rimasti lì fino alle 3-4 di notte. Questa era ancora la prima notte. Il giorno dopo la notizia si era ovviamente diffusa. È arrivata tantissima gente, certo non come dopo. Molti però sono andati via a metà mattinata perché era un giorno lavorativo. Gli operai del cantiere della società che faceva i lavori hanno cominciato a provocare e ad aggredirci. La polizia a quel punto è intervenuta ed è stato molto violento, anche perché eravamo davvero pochi quel giorno. La polizia lanciava il gas al peperoncino a distanze molto ravvicinate, intanto la ruspa aveva ripreso a lavorare. Tra le donne in prima fila c'era chi faceva opposizione e chi invece piangeva. E nel frattempo la ruspa batteva alberi e distruggeva prati. La cosa è andata avanti per ore. Chiamavamo le persone, ma tutti erano troppo lontani. E poi non ci aspettavamo un attacco quel giorno. Non so come, poi, all'improvviso, come se fosse sceso l'uccello Simurgh, le ruspe si sono fermate. La polizia si è fatta al lato e gli attivisti hanno avuto la meglio. E poi ancora la polizia. Era arrivato un deputato, Sirri Sureya, i giornalisti e le televisioni. Tutti noi eravamo seduti sotto gli alberi, gli scontri non finivano, nessuno cedeva. Alla fine abbiamo fatto una conferenza stampa e quando la polizia se n'è andata, sono cominciate a venire molte persone con le tende. La prima volta che si è affollato veramente è stato martedì. Ero stupito la sera. Solo che verso le 3-4 di notte la polizia è intervenuta, ha preso e portato via le tende. Il giorno dopo le persone sono arrabbiate e se prima ce n'erano 1000, ne sono arrivate altre 2000. E la polizia è intervenuta la sera. È stato allora che hanno bruciato le tende e la cosa ha preso un'altra piega. Intanto i media non ne hanno fatto parola. Il giorno successivo c'è stato un altro intervento della polizia che ha fatto uscire di casa tutti. La cosa è uscita dal parco e mentre si cercava di riunirsi nella piazza di Taksim, la polizia non dava più il permesso. Le proteste avvenivano non solo su İstiklal Caddesi, ma in tutti i lati e poco alla volta le notizie cominciavano a diffondersi su Twitter e Facebook.
Yayılmaya başladı bu olay. Yani Twitter'dan, Facebook'tan vesaireden yayılmaya başladı.
Quella ruspa, quella mattina che si presenta al parco, in qualche modo ha mobilitato prima di tutto questi gruppi che erano già in movimento da tempo, che con una capacità notevole di mobilitazione e di circolazione delle informazioni si sono portati in poche decine di persone davanti a quella ruspa e hanno bloccato i lavori. Da qui ne è nato una reazione violentissima della polizia, una reazione che è stata caratterizzata da colpi di manganello e gas. Questo ha avuto l'effetto di amplificare e di diffondere lo sdegno, l'indignazione, la rabbia di fronte a quello che stava succedendo. In particolare poi in quel momento, in quei primi momenti, di fronte alla ruspa non c'erano soltanto queste decine di militanti scafati, ma ci arrivò anche un deputato, un rappresentante del partito filo curdo, che ebbe, come dire, il ruolo iconico di portare, di diffondere a livello della società e dei media in particolare questo messaggio molto potente di un uomo che da solo cerca di fermare una ruspa, riesce a farlo ma paga anche dei costi personali molto alti, perché verrà malmenato, maltrattato e anche finirà colpito da un candelotto lacrimogeno e finirà in ospedale. L'immagine di quest'uomo ferito, molto popolare anche prima di quel momento in realtà in molti, molti settori della società turca, in qualche modo ha un effetto scatenante, una specie di meccanismo che riesce a innescare una mobilitazione più ampia. E quindi nello spazio di due giorni questa situazione si ripete anche per un paio di giorni, fino a che il messaggio circola attraverso i social media e si arriva a una situazione di assoluta, questa sì assolutamente inattesa, di ritrovare nel centro della città un paio di giorni dopo alcune decine di migliaia di persone che manifestano contro la polizia e chiedendo inizialmente le dimissioni del primo ministro. E da qui si scatenano un paio di giorni di vera e propria guerriglia urbana, fondamentalmente unilaterale, perché è la polizia ad attaccare la folla per la strada, una folla che si moltiplica a vista d'occhio nello spazio di pochissime ore e si trasforma in una folla di dimensioni tali da impressionare ed impaurire anche le autorità, tant'è che ad un certo punto le autorità decidono di ritirare la polizia dalle strade. Questo è stato sicuramente dal punto di vista simbolico un momento potentissimo e anche probabilmente la prima volta nella storia politico-sociale della Turchia che la polizia si ritira di fronte alle pressioni dei manifestanti.
Biberine gazına, cebine sopasına, tekmelerin asına. Eyvallah, eyvallah.
Tre soldi, Gezipat un anno dopo. La Turchia in rivolta, di Lea Nocera. A cura di Elisabetta Parisi, con Daria Corrias e Lorenzo Pavolini. Utanmadan, sıkılmadan, gözlerim yanar ama ezilmeden.
Son of them.